Buonasera a tutti, buonasera ai consiglieri, buonasera al pubblico presente, che vedo in gran numero stasera, la cosa mi fa particolarmente piacere. Cominciamo con l'appello, prego segretario.
Assarelli, presente. Dossi, Mureri, mi ha scritto che ricarda 10 minuti. Colombo,
presente.
Giaudi,
presente.
Borellini,
presente.
Ferrandi,
presente.
Pace,
ha scritto che è assente.
Burlini,
presente.
Moda Verdi,
presente.
Villa,
presente.
Abati,
presente.
Grossi,
in ritardo. Allora cominciamo in questa famosa serata, che è quella più calda. Allora, il primo punto dell'ordine del giorno prevede le comunicazioni del sindaco. La prima cosa che vi devo comunicare è relativa ad una delibera di giunta per un prelievo del fondo di riserva per l'esercizio 2022. In data 11 maggio la giunta comunale ha dovuto fare un prelievo del fondo di riserva per un totale di 1.550 euro, 350 dei quali spese per recupero salme e sepoltura e 1.200 dei quali per contributi a enti teatrali per finalità culturali, perché c'era in programma una manifestazione per il giorno della memoria in attività scolastica. Questa è la prima cosa che vi devo comunicare. La seconda cosa è invece relativa a un problema sanitario. Voi sapete, non so se lo sapete, ma sicuramente avete sentito parlare, che il nostro comune insieme ad altri comuni, a causa della mancanza di medici in medicina generale, nel nostro comune era stata instaurata una CAC, cioè una continuità assistenziale diurna, la quale con decisione quasi improvvisa, senza il quasi, il 30 giugno scorso ATS ha deciso, unitamente ad altre CAC su tutto il territorio bergamasco, ha deciso di chiudere, instaurando al posto della CAC un sistema cosiddetto di CAC diffusa che funziona con le chiamate verso un numero telefonico dato, messo a disposizione per 2 ore al giorno, dalle 9.30 alle 11.30. Ovviamente potete immaginare che questa metodologia, che è difesa a spada tratta dalla FIS di Bergamo, in particolare dal dottor Giupponi, presenta dei limiti molto gravi, molto grandi, perché veramente mette un po' in subbuglio la popolazione che è senza medico, penso soprattutto alla fascia anziana che si vede sbalestrata a destra e a sinistra per una ricetta piuttosto che per altre cose. Ovviamente come sindaci, perché non c'è solo fare, ma siamo stati con le mani in mano, io personalmente ho scritto a un consigliere regionale della mia area politica, così come mi sono incontrato con un altro consigliere regionale insieme al sindaco di Pontirolo. C'era in corso una mozione in Regione Lombardia, la mozione è stata approvata, una mozione che prevedeva il ripristino delle CAD e il finanziamento perché queste CAD, le USCA e quindi le CAD venissero riprese. Ciò non di meno la situazione è ancora instabile, perché non è intenzione della TS di Bergamo ripristinare tutte le CAD allo stesso modo come erano prima del 30 di giugno. Anzi, secondo la TS di Bergamo, questa metodologia della CAD diffusa è una metodologia strategica. Vi faccio presente anche un'altra cosa, che da agosto, probabilmente da agosto, non sarà più il centralino telefonico a disposizione dei cittadini, ma ci saranno le farmacie. Se non sbaglio, più di 200 farmacie nel territorio bergamasco hanno dato disponibilità per le prenotazioni alle CAN diffuse. Torno a dire, noi sindaci non siamo d'accordo su questa storia qui, per quel che possiamo contare non siamo d'accordo e vogliamo che le CAD, che stante la situazione dei medici che non ci sono, perché è inutile che ci giriamo attorno, se i medici non ci sono, non ci sono, vengano ripristinate queste CAD sul territorio. Oggi è il 8 luglio, era il giorno in cui venivano assegnati nei comuni cosiddetti orfani di medici di medicina generale, venivano assegnati 15 medici, perché a livello bergamasco c'è stato questa sorta di concorso esperito dall'ATS e sono stati incaricati 15 nuovi medici che adesso devono scegliere, oggi devono scegliere in quali comuni andare ad aprire un ambulatorio. Per cui siamo tutti un po' in attesa di capire come si evolve la situazione, perché vediamo di fare i nostri passi. C'è il consiglio di rappresentanza dei sindaci che si riunisce all'ATS, ma finora non ha sortito granché dal punto di vista delle soluzioni ideali. Per cui rimaniamo in attesa. Questo vi dovevo come comunicazione. L'altra comunicazione che vi voglio dare è che, non so se avete visto, ma è in distribuzione il nuovo informatore comunale. È il primo numero di questo nuovo informatore, che uscirà tendenzialmente ogni 6 mesi. Approfitto per ringraziare sia coloro i quali si sono resi disponibili per la gestione e per la distribuzione di questo nuovo informatore, sia coloro i quali hanno operato fattivamente per la stesura del vecchio informatore comunale del Quifara. Mi sento di ringraziare in particolare una persona che non è presente, per cui Andrò Cerubetti, che ha sempre collaborato per stendere in modo ottimale questo nostro bollettino. L'ultima informazione che vi voglio dare è quella relativa al centro sportivo. Voi sapete che per ben 2 volte il secondo lotto del centro sportivo non è stato assegnato perché non c'erano offerte, non c'erano disponibilità di aziende che si assumessero l'onere dei lavori. Il primo lotto è stato assegnato e a breve cominceranno i lavori. Il secondo lotto, che è quello che prevede la ristrutturazione completa e la messa a norma di tutto l'apparato strutturale, non è stato ancora assegnato. Ieri in giunta abbiamo approvato una variazione al progetto, attraverso la quale abbiamo incrementato in una buona percentuale i costi dei materiali, perché la sostanza è questa qui. Anche in questo caso non si riescono ad assegnare i lavori perché le aziende non si rendono disponibili. Il mercato è talmente fuori controllo che i prezzi si inseguono in modo continuo e nessuna azienda, nessuna ditta al settore di partecipare a gare per poi trovarsi magari in brutte acque. Speriamo che questa variazione ci possa permettere di affidare questo nuovo lotto, la cui gara verrà espletata dalla CUP di Treviglio nelle prossime settimane. Questo è quanto vi dovevo comunicare. Passerei a questo punto all'approvazione, al secondo punto dell'ordine del giorno, e ha per titolo approvazione verbale nella seduta del 20 maggio 2022. Sono certo che avete ricevuto, dai voi consiglieri, avete ricevuto le delibere di consiglio comunale. Se avete domande sono a disposizione, altrimenti vi chiedo la votazione. Se non avete domande mettete i voti. Chi è favorevole all'approvazione del punto 2, approvazione verbale seduta del 20 maggio 2022, alzi la mano. Astenuti, contrari alla unanimità. Punto 3 dell'ordine del giorno. Petizione ai sensi dell'articolo 72 dello Statuto Comunale di oggetto. Petizione popolare con riferimento allo Statuto Comunale articolo 72 in merito al progetto di interconnessione del sistema viabilistico pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia-Milano, impropriamente noto come autostrada Bergamo-Treviglio. Allora, in data 10 giugno, cioè protocollo del 10 giugno, è stata consegnata al protocollo del Comune questa petizione popolare relativa al progetto di interconnessione del sistema viabilistico del Montano, al fine di lei vado a leggere quello che sono i punti principali di questa petizione. Al fine di 1. Invitare l'amministrazione comunale ad una profonda riflessione e ad un serio ripensamento nei confronti della proposta autostradale Damine Treviglio, rivedendo il parere favorevole dato al progetto preliminare nel 2012. 2. Impegnare il sindaco e la giunta comunale a rifiutare ogni trattativa portata avanti a livello singolo con i promotori dell'opera, anche in merito ad accordi su possibili o probabili compensazioni locali a fronte di un assenso all'opera. 3. Impegnare il sindaco e la giunta a mettere in campo tutte le iniziative necessarie a sostenere la posizione del Presidente della Provincia, Gandolfi, in modo che possa muoversi in nome del territorio con l'assessore regionale competente al fine di riaprire la conferenza dei servizi, unico luogo di discussione strutturale ed aperta a tutte le realtà coinvolte, sindaci, associazioni, comitati, parti sociali. In adempimento di quello che è il nostro regolamento comunale, entro 10 giorni dal ricevimento della petizione occorre che il sindaco, che tra l'altro era l'intestatario della petizione perché era rivolta a me, assegni la trattazione della petizione a un organo dell'ente. Data l'importanza della petizione, ho deciso di assegnarla a me stesso e anche al Consiglio Comunale. Prima di leggervi la mia risposta, faccio un attimo un breve excursus storico. Nel 2012, amministrazione Piazza Lunga, il Comune di Fara, insieme alla maggior parte dei comuni interessati dall'assetto autostradale, diede l'assenso in conferenza dei servizi perché allora si chiamava ITB, interconnessione Pedemontano-Treveni, venisse attuata, interconnessione che prevedeva il collegamento della Pedemontana, che nel progetto originario si attestava ad Osio Sotto, con il casello della Treveni che era in attuazione nel 2012. Allora il Comune diede parere favorevole in conferenza dei servizi. La situazione adesso è totalmente cambiata, in virtù del fatto che la Pedemontana, o perlomeno il tratto finale di Pedemontana, quello che andava ad attestarsi ad Osio Sotto, non c'è e non si farà, per cui quella che una volta si chiamava IPB, non è più IPD. Si è fatta strada l'ipotesi di un collegamento Bergamo-Treviglio. Dopo N riunioni, il collegamento Bergamo-Treviglio, anche quello è saltato, perché il tratto finale del collegamento tra Dammine e Bergamo, almeno al momento, il comune di Bergamo non è interessato al collegamento tra Dammine e Bergamo. Quindi la connessione autostradale potrebbe riguardare Casello di Dammine, Casello dell'autostrada del Vino. Non è detto che la Regione Lombardia indica una nuova conferenza di servizi, non è detto. Ciò non di meno occorrerà magari, adesso il territorio si è mosso perché questa autostrada è particolarmente onerosa dal punto di vista dei costi. Regione Lombardia ha messo sul piatto, se non sbaglio, 146 milioni di euro allo scopo di consentire che la cosa venga sviluppata, ma i territori non sono, perlomeno la maggior parte dei territori non sono così, diciamo così, propensi a riconfermare il progetto autostradale. È vero un fatto che noi, già allora, l'interconnessione IPD ci riguardava di striscio, perché il nostro territorio veniva, diciamo così, invaso per una piccola striscia in località Nadasco. Quindi dal punto di vista del nostro territorio locale, se poi ragioniamo su Aria Vasta, allora cambia discorso, ma dal punto di vista locale eravamo interessati per un lembo di territorio. Quindi stavo dicendo, non c'è più l'IPD, bisogna ragionare su un altro tipo di progetto, ma non è detto che questo tipo di progetto preveda una nuova conferenza di servizi. Ciò non di meno, mi sento personalmente di assumere una posizione che riflette un po' quello che era il programma di amministrazione. Stavo dicendo, è vero, ecco, mi sono dimenticato, è vero che noi soffriamo comunque per un grosso volume di traffico pesante di attraversamento, e una qualche soluzione per questo benedetto traffico pesante che crea pericolo di inquinamento andrà pur trovata, ma non deve essere una soluzione pur che sia, deve essere una soluzione che sta in piedi, perché non possiamo risolvere il nostro problema ma danneggiando poi il territorio o l'area vasta che ci sta attorno. Vado a leggere quella che è la mia intenzione di risposta, poi al Consiglio Comunale, se se la sente di condividerla, se vuole integrarla, se ha qualcos'altro da presentare, sono a disposizione. Comunque, io rispondo in questo modo. Viste le considerazioni premessa e nell'articolato elenco esplicativo, l'amministrazione comunale, nella persona del sottoscritto sindaco, in condivisione di riflessione con la giunta comunale, conforme al proprio programma di amministrazione, essendo in definitiva totalmente modificato il progetto di viabilità superiore, la Pedemontana non arriverà oggi sotto, ritiene non essere più confacente alla logica viabilità di area, anche vasta, il tracciato autostradale in precedenza condiviso. L'amministrazione si attiverà con la provincia affinché si addivenga a soluzioni più conformi alla necessità di nuovo collegamento Dammine-Treviglio, favorendo soluzioni meno impattanti ma comunque risolutive del problema che affligge la nostra realtà di paese, attraversato da forte traffico pesante, quotidianamente assai nocivo alla salute ambientale del territorio. Il sindaco Raffaele Sanelli. Questa è quella che io volevo rispondere, ho dato lettura e mi piacerebbe sentire i consiglieri se condividono o se secondo loro questa posizione da integrare con qualche nota argentina. Prego.
È un dato che è uscito qualche giorno fa, credo che uno studio dell'ISPA, credo che si debba far riflettere oltre al nostro paese, che comunque è un po' rimasto, grazie a Dio, un isola felice dal punto di vista del consumo del suolo. In provincia di Bergamo l'anno scorso sono stati consumati 143 ettari di terreno agricolo. La questione del consumo del territorio è diventata, non so se definirlo un'emergenza, perché di fatto è una regolamentazione pianificata, è una scelta pianificata, però viene definita da alcuni un'emergenza. E credo che guardandoci attorno, insomma, sia sempre più visibile a tutti che nella bassa Bergamasca ormai è impossibile vedere l'orizzonte. Ogni dove guardi vedi o strade, capannoni o case, è un territorio fortemente antropizzato. Da un lato sicuramente questo è positivo, perché indica un dinamismo dell'economia, indica che la nostra terra è una terra attrattiva per gli investimenti, però dall'altro ci pone anche davanti a degli interrogativi, e cioè come vogliamo vivere noi tra 10, 15, 20 anni e dove vogliamo vivere, perché credo che faccia piacere a tutti uscire dall'uscio di casa, uscire dal paese, farsi una passeggiata, vedere il verde, stare un po' in mezzo alla natura. Ecco, avanti di questo passo io non vorrei essere esagerato, però se il ritmo rimarrà questo, probabilmente il nostro territorio tra 10-15 anni sarà completamente stravolto. E queste sono scelte che le amministrazioni fanno, non sono scelte di qualcun altro. Grazie a Dio siamo sempre stati lungimiranti da questo punto di vista, per cui l'emergenza sul nostro territorio, seppur limitato, non c'è. L'arrivo della Prebemi sicuramente ha portato con sé una serie di investimenti legati soprattutto all'aspetto logistico, quindi alle grosse aziende multinazionali che sono venuti qui a investire e hanno investito su grandi magazzini, su hub per la distribuzione, per riprendere attorno a noi questo consumo di suolo ben visibile e tangibile, e questo ha portato inevitabilmente un aumento del traffico, perché è inevitabile questo binomio. Quindi l'IPB, l'ex IPB, l'autostrada Bergamo-Dalmine, perché Bergamo-Dalmine si innesta oggi in una realtà diversa rispetto a quella che vivevamo nel 2012, ma anche prima, cioè quando è stato approvato in conferenza dei servizi. Il ripensamento da parte di molti enti, provincia ma anche molti comuni, credo sia dettato anche da questo contesto generale in cui la nostra realtà territoriale si sta addentrando. Oltretutto ci sono stati delle variazioni a livello infrastrutturale, come diceva il sindaco, l'autostrada Pedemontana non arriverà più oggi, ma si fermerà di mercato, per cui inevitabilmente il progetto del collegamento diretto per il Montevideo va rivisto, perché viene meno una componente fondamentale. Aggiungo che dal punto di vista dell'investimento quest'opera dovrebbe essere fatta da un investitore privato sul modello Brevemi. Il costo complessivo ad oggi, correggimi se sbaglio Raffaele, è stimato in 450 milioni di euro, però visto come il mercato, lo spiegava anche prima il sindaco, rispetto a tutta una serie di materie prime necessarie per fare queste opere, probabilmente siamo un po' sotto quello che potrebbe essere il costo reale. E a fronte di questo aumento dei costi dell'opera c'è stato un aumento del contributo che la Regione Lombardia è disposto a mettere per far sì che poi l'opera sia, dal punto di vista economico, per chi fa l'investimento, remunerativa. E questo contributo salito a 147 milioni di euro. Ecco, a fronte di questo quadro mutato rispetto a 10 anni fa, 15 anni fa, secondo me riaprire un ragionamento su cosa fare, come fare, dove fare è doveroso, perché a questo punto l'investimento pubblico disponibile non è poco, sono 150 milioni di euro. Quindi la soluzione che si potrebbe prospettare potrebbe non essere più quella di un'autostrada con 3+3 corsie, svincoli e tutta una serie di altre infrastrutture che anche loro consumano suolo, abbiamo visto con Brevemi, ma un modello diverso secondo me va ragionato e va studiato anche in virtù di un minore impatto ambientale possibile. Perché è vero che, come dice il sindaco, quindi secondo me la posizione del sindaco è condivisibile e mi auguro che ci sia un ragionamento e un'impostazione seria da parte di tutti gli enti di sedersi a un tavolo, vedere come è mutata la situazione e su questa base ascoltare i territori e ragionare su una soluzione che possa aiutare noi a toglierci il traffico pesante dal provinciale, perché comunque è un problema che abbiamo e non è semplice da risolvere. E nel contempo favorire un'infrastruttura che ci lascia un territorio ancora vivibile e soprattutto avere delle garanzie chiare che accanto poi a questa infrastruttura non arrivino altri insediamenti sul modello delle grandi logistiche che consumano 20, 30, 40, 50 mila metri quadrati di terreno agricolo alla volta, perché il terreno agricolo è diventato un fattore limitante per un altro settore importante di cui spesso si enfatizza e spesso viene utilizzato per fare anche propaganda da parte di molta politica. Però l'agricoltura viva di terra, i prodotti tipici si fanno con la terra, senza la terra un settore muore, questo binomio mi sembra altrettanto chiaro. Grazie.
Grazie Lino, come lì.
Sì, volevo dire anche io due parole per dire che ovviamente condivido sia l'intervento del sindaco sia l'intervento di Moreno. Faccio però un paio di considerazioni. Il fatto del consumo del territorio per quello che riguarda noi, le scelte urbanistiche, grazie a Dio sono quelle mani dei comuni, e quindi sono i comuni quelli che possono dire un'area rendere produttivo o edificabile oppure non credo. Quindi da questo punto di vista almeno il controllo per quanto riguarda noi ce l'abbiamo e questo controllo è esercitato. Poi per quanto riguarda la strada, le considerazioni fatte sono cambiate le condizioni così e quindi sicuramente la cosa va rivista. Ovviamente abbiamo il tema di toglierci questo traffico dal paese, perché questi cani che passano davanti alla scuola continuamente non possono applicare di nulla e nemmeno io volete un po' di considerazione che sono riportate nella petizione, no? Qui si dice è chiaro che bisognerebbe ipotizzare una viabilità, una mobilità differente, però questa cosa purtroppo, parliamoci chiaro, non è una cosa che può capitare nel giro di 1, 2, 3 anni, sono delle politiche che semmai ci si faranno, perché abbiamo visto in 40 anni che sono fatte, sono politiche comunque che prendono tempo. Allora secondo me bisogna cercare di essere un po' più efficaci nel cercare di ottenere il nostro obiettivo, cioè di realizzare qualche cosa che ci vada bene per toglierci il traffico senza, diciamo, avere un impatto sul territorio. E credo che in questo i sindaci dovrebbero organizzarsi e esercitare la loro forza. Se non c'è, secondo me, un coordinamento dei sindaci di tutto il territorio, ovviamente capisco che questo discorso mi avrebbe fatto più aggredibile, mi avrebbe fatto nel comune più veloce, che dovrebbe farsi portavoce e così via. Ma ci vorrebbe veramente un coordinamento dei sindaci per far sì che la voce del territorio pesi in questo come in tanti altri problemi. Io capisco che non è un punto d'ordine del giorno, però il sindaco ci ha fatto la comunicazione sul discorso dei medici di base, sul fatto che il cane è stato tolto e così via. Ma secondo me, anche su questo tema, il nostro territorio pesa poco. L'ospedale di Treviglio è un ospedale nel quale non si fanno investimenti. Vediamo che c'è l'ospedale, la GDS di Zingogna, che viene raddoppiato con degli investimenti pubblici. Ma noi come territorio abbiamo la possibilità, abbiamo la forza, abbiamo la capacità di dire quello che vogliamo e di far pesare questa nostra volontà sul territorio. Io credo, sarà difficile, perché poi è chiaro che ci sono gli enti superiori e alcune decisioni non sono in capo al comune, ma sono in capo alla provincia, sono in capo alla regione ovviamente. Ma se noi riusciamo a trovare uno strumento per far valere il nostro peso, magari riusciamo a contare un po' di più. E credo che anche nel discorso della strada questa sia l'esigenza che noi abbiamo.
Ok, ti ringrazio. Penso che il discorso della strada vada, diciamo così, inquadrato anche con la collaborazione della provincia di Napoli. Okay. Il presidente Gambronfi è particolarmente motivato su questa situazione e sulla soluzione totalmente differente, anche per una questione di costi, anche per una questione di costi, perché sono costi insostenibili, già i 450 milioni sono insostenibili per una strada normale, costi al chilometro veramente spropositati, per cui bisogna fare in modo che i comuni e la provincia condividano un percorso per far sì che la regione attraverso che poi opera attraverso la CAL, che è la concessionaria, non attività. Sarà difficile, però noi dobbiamo provarci. Per cui consiglieri, cosa volete fare? Integrare la relazione o la approvate così com'è e poi io?
Vabbè, li integriamo tenendo conto degli interventi che sono stati fatti. Via.
Di far vostra con integrazione scaturita nel passo consigliare questa risposta alla petizione. Se siete d'accordo,
basta che aggiunga presente, viene approvata tenendo anche conto della discussione in consiglio comunale, punto, e la approviamo. Dai.
Facciamo scrivere poi
sì, sì. D'accordo.
Quindi vi chiedo l'approvazione della mia risposta integrata con gli interventi di seduta consigliare alla petizione formulata da firmatari, primo firmatario Valerio Mozzani, che saluto. Vi chiedo l'approvazione. Chi è a favore dell'azione? Alla unanimità. Allora, punto 4 dell'ordine del giorno, variazione al bilancio di previsione finanziario 22-24, ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 65 del 35-22, adottata in senso dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267-2000. Allora, noi in data in data 27 allora noi abbiamo approvato. Questo era il parere del Dante. Noi abbiamo approvato una delibera di giunta nella quale assegnavamo 14.000 euro per spese legali e serviva assolutamente una delibera d'urgenza, perché questi 14.000 euro di spese legali servivano per la questione dell'incarico ai legali per la questione farmacia. Sapete che è pendente il ricorso di un privato al Consiglio di Stato, come comune abbiamo deciso di resistere anche al Consiglio di Stato, dopo aver vinto in realtà, quindi dovevamo per forza mettere le risorse necessarie all'incarico legale e quindi abbiamo fatto quella variazione d'urgenza che vi chiedo di ratificare. Se siete d'accordo vi chiedo di approvarla. Chi è favorevole? Se non dovete dire qualcosa, scusate, se dovete intervenire. Allora metto i voti, chi è favorevole alla variazione di bilancio di previsione finanziaria 22-24 ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 65 del 35/2022. Chi è favorevole alzi la mano. All'unanimità, in questo caso io chiederò immediata eseguibilità. Chi è favorevole alla immediata eseguibilità alzi la mano. All'unanimità. Punto 5. Altra variazione di bilancio che va ratificata. Quindi variazione di bilancio di previsione finanziaria 22-24, ratifica della deliberazione di giunta numero 76 del 10 giugno 2022. Magari invito Lucio, poi per favore prendi la porta, c'è il nostro consulente finanziario. Buonasera.
Mi dai da spiegare un po' di fondo? Ecco, così la spiega un po'.
Ah, certo. Allora, noi abbiamo trovato, come la precedente, un'altra variazione di bilancio conseguente all'approvazione del conto consuntivo. Una volta approvato il conto consuntivo abbiamo approvato questa variazione che ci ha consentito di usare l'avanzo di amministrazione e rimpinguare, dotare i capitoli di risorse necessarie per realizzare quello che era previsto nel bilancio di previsione e nel DUR. È stata una variazione piuttosto corposa. Lucio, vuoi spiegare?
Sì.
Grazie.
Buonasera. Sì, è stata una variazione d'urgenza perché, se non ricordo male, dovevamo finanziare con urgenza l'acquisto del motocard elettrico che avevamo urgenza e in più prevedere in bilancio le entrate che lo Stato ha previsto per sostenere i comuni per le utenze, per le spese delle utenze. Quindi lo Stato ha previsto due contributi, uno con un primo decreto di marzo per 200 milioni di euro da distribuire a tutti i comuni e un altro quello di maggio per altri 170 milioni. Che per il primo decreto c'era già una ripartizione precisa. Invece sul secondo abbiamo fatto una stima, una proporzione, quindi per noi dovrebbero essere intorno ai 70.000 euro che ci arrivano, che vanno a, quindi, a dare un forte aiuto per tutto l'aumento delle spese che abbiamo per gas e energia elettrica. Quindi questi due capitoli, questi due argomenti hanno fatto sì che la variazione fosse d'urgenza e quindi perché avevamo le bollette da pagare, quindi dovevamo impinguare i capitoli. Si è colto l'occasione per finanziare una serie di capitoli di spese che l'ufficio tecnico doveva realizzare. Se non ricordo male c'erano dei lavori al centro sportivo, al cimitero, eccetera. E quindi si è utilizzata questa variazione per finanziare queste spese. Sono stati incrementati i lavori per la manutenzione degli appalti, manutenzione ordinaria del patrimonio, per l'appalto del verde, la segnaletica stradale, comunque sono una serie di opere. È stato applicato anche avanzo per avanzo vincolato e avanzo libero per finanziare una serie di lavori. In particolare sono stati messi 100.000 euro in più sui lavori del centro sportivo per incrementare il primo, tenuto conto di quello che diceva il sindaco, che la gara andava deserta. Quindi per poter indire una nuova gara abbiamo previsto 100.000 euro in più e fatto il 30 di furia per poter subito riapprovare il progetto e partire con una nuova gara. Sono stati previsti l'importo di 100.000 euro per finanziare le spese per la realizzazione del nuovo PGT, quindi spese tecniche, che in questo caso erano già fondi vincolati e quindi sono stati appostati in bilancio per poter dar corso all'incarico, quindi l'ufficio tecnico è partito per individuare il nuovo progettista. la realizzazione del parco inclusivo di Badalasco, 130.000 euro, la sistemazione del tratto stradale di via Treviglio per altri 115.000 euro, sì, la manutenzione straordinaria di via Seghetti. Poi sono stati previsti, sapete che l'amministrazione di recente ha costituito il gruppo comunale di protezione civile, quindi sono stati previsti uno stanziamento di 10.000 euro per aiutare il gruppo a dotarsi dell'attrezzatura, del vestiario indispensabile per poter partire. E sono stati previsti inoltre alcune voci dei servizi sociali per implementare il fondo nazionale dello 06 anni, il cosiddetto buona scuola, che sono 25.000 euro che sono stati appostati in entrata e nella spesa. Vado a trovare gli importi più corposi, quindi niente, questo è poi il resto sono aggiustamenti fatti nei capitoli parte corrente.
Grazie. Consiglieri? Sono intervenuti. Chi è favorevole alla variazione della previsione finanziaria 22-24, ratifica della deliberazione di giunta comunale 76 del 10 giugno 22, alzi la mano. Alla unanimità, anche in questo caso, io voglio chiedere l'immediata esibilità, chi è favorevole? Anzi, no. Alla unanimità. Grazie. Allora, punto 6, non si capisce, allora, punto 6 dell'ordine del giorno, controllo della salvaguardia degli equilibri finanziari, articolo 193 del decreto legislativo 267/2000, dal bilancio di previsione 22-24. Entro luglio la nuova disciplina di bilancio degli enti locali prescrive che i consigli comunali approvino la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Praticamente si va a verificare se il bilancio stilato in sede di previsione, integrato con le varie variazioni, è comunque in equilibrio o si stanno producendo dei disequilibri. Prima di lasciare la parola al nostro consulente Lucio, il dottor Marotta, posso dire che il nostro bilancio è un bilancio sano. È un bilancio sano, per cui l'equilibrio di bilancio è garantito. Riusciamo a fare gli investimenti, posto abbiamo il chiaro di luna di questi aumenti continui che non ci lasciano sosta, però possiamo ben dire che noi siamo un comune virtuoso, per cui questo mi dà particolarmente piacere, perché attraverso la virtuosità si cerca di amministrare nel modo più coerente possibile, cercando di realizzare il più possibile i nostri programmi. Prego, Lucio.
Sì, come diceva il sindaco, questo è un adempimento obbligatorio previsto dalla nuova normativa e peraltro è previsto, se il Consiglio Comunale non l'approvano, è previsto lo scioglimento del Consiglio, quindi la norma dà una particolare importanza a questo adempimento e ci sono delle norme, delle prescrizioni molto precise. In questa sede, se la ragioneria individua che il bilancio non è in equilibrio, si possono perfino rivedere le tariffe approvate in sede di bilancio. Quindi faccio un esempio, se c'è un disequilibrio, il comune può anche aumentare l'addizionale IRPEF per far aumentare l'IVA al massimo per portare i conti in ordine. Quindi è un'operazione molto importante che per noi è stata, diciamo, molto semplice, perché avevamo già in precedenza fatto delle variazioni molto corpose, quindi abbiamo sistemato piccole cose, abbiamo previsto come l'acquisto degli spogliatoi per il centro sportivo come importo più grosso, il resto sono piccoli aggiustamenti che hanno fatto calibrare al meglio gli importi eventualmente dove c'erano delle piccole deficitarietà. Quindi posso confermare quello che diceva il sindaco, che il bilancio, tenete conto che fino adesso abbiamo già applicato avanzo per oltre 600.000 euro, quindi un bello per un posto, quindi avanzo che comunque era nelle disponibilità dell'ente. Adesso non se ne applica più, finito sindaco, un piccolo gruzzoletto va comunque tenuto per eventuali emergenze che dovessero manifestarsi, cioè ancora ci vogliono 5-6 mesi, quindi bene fare, come dire, tenere una parte che è per eventuali necessità. Quindi,
grazie. Se avete domande siamo a disposizione, soprattutto.
No, per me
non ho particolari interventi, cioè l'importante per me sono due cose: uno, che non ci sia di equilibrio, e secondo, che non ci sia di coordinati. Detto questo, per me è a posto, poi di registrare e di risolvere. Poi sono d'accordo sul fatto che un gruzzoletto è sempre meglio da fare, perché non siamo al 31 dicembre, siamo al 29 di luglio, quindi ci sono ancora diversi mesi che possono, nei quali può succedere. Poi siamo positivi e speriamo che non succederà niente, così via, però insomma, la cautela, fuori cautela non è mai, non si supera mai.
Sì, ha perfettamente ragione. Un altro elemento che in questa sede, se ci sono dei debiti o eventuali presunti debiti o eventuali responsabili, devono dichiarare che non ci sono debiti o comunque che non sono a conoscenza di eventuale potenziale contenzioso, eccetera. Quindi la Corte dei Conti li può vedere, quindi nero sul bianco. Quindi.
Sì,
ovviamente questo è un atto dovuto da parte dell'amministrazione del Consiglio, ovviamente, che deve approvare il quindi. Ovviamente sono contento che non abbiamo problemi, anzi aveva anticipato anche il sindaco sia in sede di approvazione del consuntivo ma anche in sede di approvazione del bilancio di previsione che le finanze del comune tutto sommato erano messe abbastanza bene, infatti si vede con l'applicazione dell'avanzo che c'era un gruzzoletto disponibile e vedo positivamente che venga utilizzato per fare delle manutenzioni al nostro paese che aspettano da molti anni, quindi è importante che ci sia questa attenzione alla manutenzione stradale, del verde e insomma di tutto quello che riguarda l'ambiente in cui viviamo. Però la cosa che mi ricordo, che ci ricordo, è che abbiamo una pressione fiscale molto alta, perché abbiamo un'addizionale IRPEF molto alta, quasi al massimo. Quindi probabilmente questa buona situazione finanziaria deriva anche da questo. È una cosa di cui dobbiamo tenere conto l'anno prossimo, soprattutto in virtù di una crisi che avanza e che andrà a colpire probabilmente i ceti medio-bassi anche della nostra cittadinanza, che pur avendo un reddito pro capite, si dicono le statistiche, alto rispetto anche ad altri comuni della provincia, però sicuramente ha delle situazioni di sofferenza e delle situazioni che meritano un occhio di riguardo nelle fasce più deboli dei faresi.
Se non ci sono altri interventi, metto i voti. Il punto 6 dell'ordine del giorno, controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, degli equilibri finanziari. Chi è favorevole, alzi la mano. All'unanimità, in questo caso devo chiedervi anche qui la immediata eseguibilità, chi è favorevole, alzi la mano. All'unanimità, grazie a tutti. Ti ringrazio.
Lucio.
Allora, continuiamo. Punto 7 dell'ordine del giorno, accorpamento del bagno stradale di aree di cui al Mappari numero 5071 e 5073, sita in via Vergo nei pressi del civico 490, proprietà società immobiliare Legemme SR. È una delle dei tanti accorpamenti che a ogni consiglio comunale c'è un accorpamento. È un atto quasi dovuto.
per cui non so se volete chiedere qualcosa, non saprei cosa dirvi capendo. Sono detto i voti l'accorpamento, chi è favorevole all'accorpamento del demanio stradale, sono reliquiati, sapete anche voi, sono dettati d'aria, che si capisce bene la proprietà, vengono accorpate del demanio stradale.
Ormai sono in segno pubblico.
Si tratta soltanto di acquisire il compito al valore del fondo. Chi è favorevole alzi la mano? All'unanimità? Non è necessario le date di unanimità, non la facciamo. Ultimo punto, punto 8 dell'ordine del giorno, approvazione degli atti fondamentali di risorsa sociale Gerarda, ai sensi del comma 8, articolo 114 del decreto legislativo 267. Allora, prima di dare la parola all'assessore Bugini, che ci dica un attimo quali sono questi atti fondamentali e un po' anche il bilancio di risorse, volevo dire la seguente cosa. Risorsa sociale è un'emanazione dell'ambito dei comuni. I 18 comuni nell'ambito della Bassa Bergamasca, che è il nostro, a suo tempo decise di dar vita a questa azienda speciale che si chiama Risorsa Sociale di Gerarda, affinché gestisse per conto proprio, ma a servizio dei comuni, tutta una serie di servizi, quelli che prima erano in capo comune. Ogni comune partecipa versando e una quota fissa provocante la risorsa sociale, piuttosto che altre quote per i servizi cosiddetti delegati, e risorsa sociale che fa un lavoro di rete su tutti i 18 comuni, quindi con la logica anche, non solo, anche della economicità di gestione, sviluppa i servizi sui 18 comuni del mondo. Noi fino a poco tempo fa avevamo il nostro consigliere, Angelo Morelli, che faceva parte del Consiglio di amministrazione di risorsa sociale, perché nel Consiglio di amministrazione ci vanno tutti i paesi, diciamo così, rappresentati per subambito, tutti i paesi dell'ambito, 18 comuni, divisi per subambito, esprimono un membro di nel CDA di risorsa sociale. Fino a metà di quest'anno il subambito Faraganese Pontirolo ha espresso Angelo come rappresentante del subambito. Con la nuova riorganizzazione, prima c'era la monaca, poi toccava a fare la supporta Pontirolo, per cui il nostro rappresentante nel CDA, il nostro rappresentante di subambito nel CDA è un assessore di Pontirolo, un assessore di Pontirolo. Abbiamo letto fra l'altro poco tempo fa, poche settimane fa, il nuovo presidente dell'assemblea dei sindaci di risorsa sociale, nella persona del sindaco di Fornovo San Giovanni, prima del sindaco di Pontirolo che era il presidente dei sindaci, adesso è il sindaco di Fornovo San Giovanni. Detto questo, cedo volentieri la parola a Giulietta, che magari si illustra un attimo.
Detto il nostro sindaco, l'azienda speciale consorziale, consortile azienda che gestisce in delega alcuni servizi sociali e anche l'attuazione del piano di zona contro dei comuni associati. Infatti, in base all'articolo 114 del decreto legislativo 267/2000 ed in particolare il comma 6, prevede che i consigli comunali dei comuni e dei soci approvino gli atti fondamentali delle aziende speciali consortili. Il comma 8 inoltre prevede che il Consiglio Comunale debba approvare i seguenti atti fondamentali, che sono il piano di programma, i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, il conto consuntivo e il bilancio di esercizio. Prendiamo atto inoltre che il Consiglio di amministrazione di risorsa sociale della Gerarda ha già approvato in seduta il bilancio d'esercizio e ha approvato inoltre anche il bilancio economico di previsione del 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio periodo 2022-2024, oltre al piano di programma previsto per il 2022. Pertanto noi come Consiglio Comunale siamo invitati appunto ad approvare questi atti fondamentali di risorsa sociale per il mercato. Voglio riportare alcuni dati e sono delle voci diciamo, che diamo a risorsa sociale per gestirci i servizi. Abbiamo un fondo di gestione appunto per le spese di azienda dove per ogni cittadino per cui una quota pro capite di 2,13 euro per questo servizio, per il fondo di solidarietà 7,87 euro pro capite e per il fondo spazio autismo 0,21 euro pro capite per un totale di 1,21 euro pro capite. Inoltre abbiamo dei costi che riguardano i servizi sociali per un importo di 10.959, l'assistenza scolastica ed educativa a disabili per 182.272, per delle attività integrative 9.830 euro, per i progetti socio-occupazionali 5.519, per i progetti rivolti a mamma con bambini 5.120, abbiamo inoltre l'assistenza domiciliare per i minori per 8.503, sempre per i minori centro diurno per 1.971 euro e il servizio assistenza domiciliare rivolto agli anziani per 13.455. Inoltre abbiamo 65.000 euro per i centri estivi per l'infanzia e l'orfanotrofio per un totale complessivo di 385.148. Però abbiamo appunto risorsa, ci dà comunque dei benefici. Allora, dà direttamente agli utenti dei benefici che riguardano i bandi affitti del 2022 per un importo di 24.900. per la misura di 2, 21.000 euro, per il progetto dopo di noi 6.000 euro. Inoltre abbiamo i minori in comunità, che è un importo molto elevato di 93.000, e questo beneficiario invece, scusate, è il comune, per cui direttamente per i minori in comunità 93.792, per la gestione dei redditi di cittadinanza per 8 ore, 8.000 settimanali, 8.254, per lo spazio autismo 6.900 euro, per l'assistenza scolastica ed educativa 182.000 euro, per un totale praticamente di entrate per i servizi che ci fa risorsa per 342.846. Inoltre, sempre risorsa mette a disposizione servizi a favore di tutti i comuni con delle utenze di questo tipo, per cui mette a disposizione il servizio tutela, il nucleo inserimenti lavorativi, il servizio disabili, la mediazione linguistica culturale, la formazione 0-6 anni, gioco patologico per contrastare il gioco patologico d'azzardo e anche per violenza di genere dei percorsi rosa rivolto appunto alle donne. Questi sono i servizi che abbiamo da risorsa.
Grazie Giulietta, se qualcuno deve chiedere sì, io vi chiedo.
Due parole, uno del che abbiamo, definiamo i problemi finanziari dell'azienda risorsa sociale, che però in verità sono uno specchio di problemi sociali, perché ovviamente poi le cose vanno di pari passo, riguarda soprattutto i minori della comunità, sono una realtà che purtroppo sta sempre di più crescendo, le richieste sono sempre maggiori e nel momento in cui c'è il decreto del giudice l'altra voce che impegna molto e impegna sempre di più col passare degli anni, quella dell'assistenza educativa alla scolastica. Qui il nostro ufficio insieme all'assessore fanno un lavoro certosino di analisi dei casi, perché arriva la richiesta dallo sportello della SST, arrivano le richieste di ore e poi so che l'ufficio insieme all'assessore fanno tutto un lavoro di studio, di cernita, di ragionare anche di evitare sovrapposizioni, perché a volte si c'è addirittura sovrapposizioni di tre figure che assistono ragazzi in classe. Ovviamente il lavoro che si va a fare è quello di evitare queste sovrapposizioni in modo da razionalizzare anche i costi di questo servizio. Questi due sono un po' i problemi che personalmente ho vissuto all'interno del CDA quando ci sono stato, e che ogni anno aumentano, ogni anno purtroppo richiedono degli interventi ulteriori delle variazioni di bilancio, a volte purtroppo richiedono anche un aumento della quota pro capite versata da parte dei comuni per far fronte a queste spese. Il lavoro che si sta iniziando a fare, che va fatto, come in tanti altri campi, è quello di prevenzione. Il lavoro di prevenzione però è un lavoro che metti in campo oggi e forse, se ti va bene, avrà i risultati tra 5-10 anni, quindi è un lavoro di pazienza ed è un lavoro che richiede un forte ascolto del territorio. Poi i servizi sociali non sono una scienza esatta, per cui tante volte si fanno dei tentativi, ovviamente con dietro degli studi, con dietro dei ragionamenti, però avendo a che fare con le persone in carne e ossa, spesso purtroppo non sono processi che si riescono a governare. Comunque l'impegno sulla prevenzione c'è, e speriamo che porti dei frutti e possano anche, oltre a insomma, rendere la vita più semplice a chi fa fatica, possano far risparmiare anche gli enti che devono far fronte a questi costi.
Allora, io ti ringrazio anche per l'opera che hai fatto in Chiamicina, intanto che il membro sicuramente elevato alla credente di insieme ai tuoi colleghi per garantire servizi sociali anche al nostro territorio, in cui sento di ringraziare. Così come ringrazio ovviamente l'assessore, che con i servizi sociali sta continuamente cercando di rispondere a quelle che sono le problematiche sul territorio. Faccio presente solo una cosa, che il risorso sociale ha aperto, tra virgolette, all'interno della nostra comunità lo spazio cosiddetto chiamato di luogo di nuovo per la frequenza dei ragazzi disabili, per favorire il possibile la loro autonomia e l'inserimento all'interno della comunità. Il fatto che abbiamo scelto Fara ovviamente ci ha fatto particolarmente piacere, non abbiamo mai lesinato indisponibilità sia di locali che di finanziamenti, quindi siamo contenti di ospitare questo posto che impareremo magari a conoscere e magari anche a frequentare. Questo grazie al risorso sociale e alla collaborazione che il risorso sociale ha instaurato con i comuni e in particolare in questo caso con il nostro. Basta, io se non avete niente da dire, giusto, vi metto tutti la relazione. Chi è favorevole al punto 8, approvazione degli atti fondamentali di risorso sociale, alzi la mano. All'unanimità, necessario mediante eseguibilità, quindi non in debattito, mentre vi auguro sicuramente una buona vacanza, perché è una vacanza, buone ferie. Noi probabilmente dovremo fare un consiglio comunale al più tardi all'inizio di settembre. All'inizio di settembre, perché dovremo approvare per forza, sui tempi contingentati, un'integrazione del regolamento di protezione civile. Di emergenza. Detto questo, vi vi saluto, saluto anche il pubblico, ringrazio per la pazienza. Arrivederci. Buone vacanze.
Grazie.